yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, questa è Yesterday's Papers, rubrica che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Radio Grad, Radio Sonar, Radio Quarantena, nonché su Radio Sherwood e persino in FM su Radio Ciroma per la provincia di Cosenza. Oggi è giovedì ed è 12 gennaio del 2023 e parleremo di economia sommersa e della passione che inequivocabilmente il governo attuale a guida estrema destra, presidente Giorgia Meloni, ha dimostrato di avere per costoro. Faremo riferimento a un documento che viene annualmente pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e viene comunque coordinato anche da altri uffici, tra cui l'Istat, che parla proprio dell'economia non osservata e dell'evasione fiscale e contributiva. Essendo una relazione che, come molti di voi potranno già immaginare, è altamente complessa perché riguarda un settore o una serie di settori più precisamente che non vengono captati dal punto di vista ufficiale, per questo si parla di economia sommersa, chiaramente disponibilità dei dati è leggermente differita. Cosa significa questo? Significa che l'ultima relazione, quella che è stata presentata proprio alla fine dell'anno appena concluso, faceva riferimento all'anno 2020. Come sapete tutti e tutte, l'anno 2020 tuttavia è stato un periodo un po' particolare da tutti i punti di vista, ma anche da quello economico, poiché appunto, come sapete, abbiamo avuto dei lockdown, delle distorsioni di diverso tipo che hanno influenzato innegabilmente tutto il comparto produttivo e non solo italiano, ma a livello mondiale. Possiamo dirlo ormai senza timore di essere smentiti che le politiche economiche che via via vanno delineandosi e che riguardano questo ultimo governo, questo appena eletto, sostanzialmente abbiano favorito, noi l'abbiamo detto già dall'inizio quando facevamo i nostri interventi su Yesterday's Papers riguardanti le prime analisi della Melonomics. Ricordiamo sempre che è opportuno attendere le ultime le forme definitive dei documenti per poterle commentare in maniera esaustiva, ma è anche utile seguire passo passo tutta la genesi delle misure economiche perché poi se ne capisce, secondo noi, maggiormente in maniera più chiara la filosofia che c'è alle spalle. Dicevamo già dalle prime battute, abbiamo individuato nei documenti che venivano via via diffusi una protenzione abbastanza evidente e anche dichiarata, non celata, di voler favorire alcune categorie. Abbiamo detto che il governo attuale è stato sostenuto prevalentemente dai settori di Confindustria non particolarmente potenti dal punto di vista dimensionale, quindi la piccola media impresa e soprattutto il lavoro autonomo. Poi è evidente, numericamente innegabile, che i voti siano arrivati anche da settori di lavoratori, proletari, sottoproletari e lavoratori vulnerabili, abbiamo detto tante volte, probabilmente non ben informati su ciò che andavano a votare. Quindi la restituzione dei favori mi sembra abbastanza chiaro che stia avvenendo ed è per questo che cerchiamo di dare un po' di sostanza a questo dibattito che è evidentemente di facciata, in cui spesso il governo viene accusato di voler, se non proprio difendere, comunque chiudere gli occhi dinanzi a fenomeni di economia illegale. E dunque andiamo a vedere quantitativamente di che cosa parliamo, altrimenti perderemo un po' la bussola. Proprio per non essere accusati di trattare di dati inevitabilmente viziati, come dicevamo prima, dall'episodio pandemico, faremo riferimento alla relazione che è stata pubblicata esattamente un anno fa, che quindi prende come ultimo anno di analisi il 2019, che quindi era un anno che sappiamo essere stato di crisi, l'abbiamo già detta questa roba qui, ma che comunque era almeno immune dalle tendenze pandemiche e dalle misure che inevitabilmente hanno agito sulla dinamica dell'anno 2020 e successivi. Allora parliamo di numeri, quindi anno 2019, l'economia sommersa complessivamente pesava sul totale del PIL in maniera notevole, siamo intorno al 15%, tra il 10 e il 15%, diciamo così per essere più precisi, e sostanzialmente si tratta della bellezza di quasi 200 miliardi di euro di economia sommersa rispetto ai 1800 che normalmente rappresentano, hanno rappresentato per quel periodo lì il PIL. Ecco, premettiamo che le stime per il 2020 non siano molto diverse, ma insomma stiamo parlando di evidentemente di un fenomeno molto importante. Solo nella parte finale di questo Yesterday's Papers finiremo col vedere ciò che impatto possa aver avuto o potrà avere dal punto di vista fiscale. Quello che importa è innanzitutto spacchettare questi dati, che nel loro complesso a volte sembrano un po' difficili da intendere precisamente. Quindi l'Istat e il Ministero dell'Economia suddivide principalmente le due voci in sottodichiarazioni, ossia si dichiara meno di quanto realmente si produce, e lavoro irregolare. Ebbene, quasi il 50% di questa enorme somma dipende da una sottodichiarazione. In altri termini, viene, possiamo dirlo in maniera molto semplice, fatturato molto meno, la metà di quanto si incassa, e il 42% proviene da lavoro irregolare, cioè abbiamo una fetta molto importante di estremo rilievo dell'economia italiana che si basa appunto sul lavoro irregolare. Un lavoro irregolare che evidentemente ha delle ramificazioni e dei dettagli e delle articolazioni territoriali e settoriali notevoli. Ma prima vediamo quali sono i settori che maggiormente hanno accesso a questo tipo di economia sommersa. Ovviamente quello delle costruzioni, il 20% del totale, ma anche il commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporti e magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione. Ricordate un po' tutti quanti pianti abbiamo sentito quest'estate in cui il reddito di cittadinanza veniva accusato di essere la ragione per cui non c'era più personale disponibile? Ecco, bene, a costoro avremmo dovuto rispondere: bene, guardate, voi per il 20% utilizzate, fate un'economia sommersa, e quindi è evidente, questo è l'altro dato che viene sempre fornito da questo rapporto, che ricordo a tutti e a tutti è disponibile liberamente sul sito del Ministero, abbiamo una incidenza notevole per quanto riguarda i lavoratori. Emerge infatti che normalmente, perché è un dato che sostanzialmente non si modifica almeno nell'ultimo quinquennio, ben il 15% della manodopera del lavoro dipendente e non solo dipendente è irregolare. Quindi è un qualcosa di molto serio, e ovviamente anche in questo caso noi abbiamo dei picchi di irregolarità maggiormente visibili in settori che possono essere quello dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, dove, come sappiamo tutti, lavorano spesso e purtroppo malvolentieri molti immigrati, spesso anche non regolari, e abbiamo il 15% anche all'interno, con punte nel 2018 del 18%, del commercio all'ingrosso, al dettaglio, trasporti, attività di alloggio e ristorazione, come abbiamo detto prima, in cui più del 15% appunto è manodopera illegale, così come abbiamo detto prima nell'industria generale, nella manifattura in senso stretto abbiamo punte del 10%, e servizi alle persone, che è un po', diciamo, un purpurì di tante professionalità, raggiunge persino il 46,4%, e quindi probabilmente qui interveniamo all'interno di questo, di questa area grigia che riguarda piccole e non ben definite attività lavorative. Dunque possiamo certamente dire, aggiungendo che il fenomeno è evidentemente più importante del meridione, che l'economia sommersa ha un peso specifico molto importante nella struttura economica italiana. Ovviamente ciò ha un impatto importante sulla propensione all'evasione, e qui sono dati molto molto importanti, perché emerge nel 2019, dati più o meno confermati del 2020, l'evasione fiscale giunge complessivamente a circa 100 miliardi di euro. Quindi diciamo c'è un gap dell'imposta pari a circa 100 miliardi all'anno. E cosa emerge? Emerge che la maggior parte di questi soldi provengono dalla mancanza del versamento dell'IRPEF sul lavoro autonomo e impresa, l'IVA, l'IRES e l'IRAP. Queste tre, quattro voci tutte quante insieme più o meno rappresentano l'80% della totale evasione. Quindi quando diciamo che ci sono alcune categorie maggiormente incline all'evasione, non diciamo qualcosa che offende nessuno, ma è la statistica che ce lo racconta. Infatti la propensione al gap dell'imposta, all'evasione dei lavoratori autonomi, dell'IRPEF sul lavoro autonomo e impresa, arriva addirittura al 70%. IRES e IRAP, che sono imposte, la famosa flat tax sugli utili d'impresa, arriva addirittura al 23% o al 18%, l'evasione sull'IVA arriva al 20%, e sull'IMU anche ha un impatto importante che arriva al 25%. Quindi ci rendiamo ben conto che tutte le chiacchiere e le volontà espresse del governo di difendere i lavoratori autonomi, di garantirgli un regime fiscale maggiormente agevolato rispetto ai lavoratori dipendenti, va evidentemente in una chiara direzione: favorire questi soggetti, a cui anche le altre misure che sono ancora in discussione ma che hanno assunto una colorazione politica ben chiara, ossia l'aumento del tetto del contante, la riduzione del limite economico con cui utilizzare il POS, e anche, come ho detto prima, la eliminazione progressiva del reddito di cittadinanza e l'introduzione a una coorte maggiore di soggetti della flat tax, lavoratori autonomi in particolare, è evidente che vadano appunto nella direzione di voler garantire a determinati soggetti un maggiore ristoro. E dunque ancora una volta possiamo confermare che questo governo inequivocabilmente si colloca su una classe ben distinta da quella dei lavoratori dipendenti. Prima o poi costoro si accorgeranno dell'errore commesso. Ai posteri larda sentenza. Buon proseguimento di giornata a tutti e a tutte. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.